Addio Stefano Rodotà, il mite guerriero dei diritti. Scompare l'uomo che ha insegnato a generazioni di studenti che il diritto, le leggi, non sono un insieme di norme e di codici, materia di disquisizioni accademiche, ma sono carne e sangue, corpo, premessa di progresso. Di Marco da Milano. L'ultima volta che gli ho parlato per raccogliere il testo che poi è diventato il suo ultimo articolo apparso sull'Espresso, era venerdì 10 marzo, si intuiva la fatica, eppure intatta restava la passione civile, la lucidità intellettuale e l'entusiasmo quasi adolescenziale che gli illuminava gli occhi chiari quando illustrava la possibilità di un diritto in più, una frontiera finalmente aperta. L'unione pone la persona al centro della sua azione, disse quella sera citando a memoria il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Europa, quasi una sintesi della sua vita. Lui lo aveva fatto sempre. Per tutti noi è stato il maestro dei diritti, del diritto di avere diritti, come si intitola uno dei suoi libri di maggiore successo, ha insegnato a generazioni di studenti con la chiarezza estrema del suo dire e del suo spiegare, specchio di un ragionare cristallino, con semplicità e pulizia intellettuale, che il diritto, le leggi, non sono un insieme di norme e di codici, materia di disquisizioni accademiche, ma sono carne e sangue, corpo, premessa di progresso. La ragione che prova a mutare la realtà, il collante del vivere civile. È morto Stefano Rodotà, un grande giurista che lottò per i diritti di tutti. Tutto il suo percorso ordinario di diritto civile, neppure quarantenne all'Università La Sapienza, firma del Mondo e di Repubblica fin dall'inizio, deputato dal 1979, nel gruppo degli indipendenti di sinistra di cui era stato presidente senza mai iscriversi, l'unica tessera era stata, in anni lontani, quella del Partito Radicale, garante per la privacy nell'Autorità per la protezione dei dati personali appena istituita, è stato dedicato alla protezione e all'allargamento delle tutele e delle garanzie di tutti e dunque dei più deboli, di chi ha nel diritto il suo unico scudo, la sola voce. Un uomo del futuro, conteso dalle accademie più prestigiose, sempre un passo in avanti, sempre più in là, con uno sguardo laico, dunque curioso, libero, senza pregiudizi sulle novità. I suoi studi sulla bioetica sono degli anni 80, di tecnopolitica e del rapporto tra la rete e i diritti comincia a scrivere prima degli anni 90, quando giuristi e politici a malapena sanno che cosa sia Internet. Aveva spostato la sua attenzione sui beni comuni, era stato presidente della Commissione per la riforma del Codice Civile sui beni pubblici e tra gli estensori del quesito contro la privatizzazione dell'acqua che vinse il referendum del 2011. Eppure c'era chi lo considerava un conservatore solo perché custodiva la Costituzione repubblicana. Come gran parte della sua generazione, aveva vissuto la prima parte della vita nell'appassionante sfida di attuare gli articoli della Carta che in bocca a lui recuperavano la pienezza della visione dei costituenti. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quante volte l'ha scritto e ripetuto? Nella seconda parte della sua esistenza, invece, aveva assistito all'attacco ai diritti, al tentativo di smantellare tutto quello per cui si era battuto. Allora, quando venivano messe in discussione le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, il mite giurista si trasformava in un combattente inflessibile. Intransigente in politica, sulla questione morale scoppiata anche a sinistra, sui cedimenti alle parole degli avversari, sulla omologazione con la destra e con i suoi argomenti, era stato eletto e poi si era dimesso dalla presidenza del PDS a disagio con i riti e i bizantinismi della politica, nonostante il culto per il Parlamento e per le assemblee elettive che non ha mai conosciuto stanchezze. Molto più felice si ritrovava in un'assemblea o in una manifestazione di studenti o di lavoratori. Si era schierato con la FIOM a fianco degli operai licenziati a Pomigliano, era salito su un palco in Piazza del Popolo dopo una caduta nel 2015 e aveva parlato a lungo. C'era il sole che tramontava, lui in giacca e maglione a insegnare ancora nonostante lo sforzo applaudito. E da ultimo si era impegnato per il no al referendum sulla Costituzione. Non aveva mai immaginato di diventare, nel 2013, nel momento difficile di inizio di questa legislatura, il candidato al Quirinale di un movimento politico, il Movimento 5 Stelle, che era arrivato a ritmare il cognome davanti a Montecitorio. Finì anche su un hashtag. Ho lasciato la politica parlamentare quasi 20 anni fa, non ho tratto benefici personali dai miei incarichi. Se guardo indietro vedo che ho fatto sempre quello che mi sentivo capace di fare. Alla mia età mi fa sinceramente piacere che qualcuno si ricordi di me, mi disse un mese prima che cominciassero le votazioni in aula. Si è battuto per una nuova politica, un'altra politica, di cui aveva visto l'alba la sera del 13 giugno 2011, quando 27 milioni di persone erano uscite di casa per votare sui referendum sull'acqua pubblica, sull'energia, sulla giustizia uguale per tutti. Mentre tutto questo avveniva, le incomprensioni rimanevano tenaci. Patetici ci appaiono oggi i virtuosi appelli contro il movimentismo provenienti anche da persone e ambienti dell'opposizione, che oggi dovrebbe riflettere seriamente sulla realtà rivelata dalle elezioni amministrative e dai referendum invece di insistere nella ricerca di categorie astratte. Il centro, i moderati, scrisse all'indomani della vittoria su Repubblica. Di fronte a noi sta un movimento che si dirama in tutta la società, prensile, capace di costruire una agenda politica e di imporla. Le donne, le ragazze e i ragazzi, i precari, i lavoratori, il mondo della scuola e della cultura hanno creato una lunga catena che univa luoghi diversi, che si distendeva nel tempo, che faceva crescere consenso sociale intorno a temi veri. Non una rivolta antipolitica, ma la richiesta di politica, di un'altra politica. I suoi mondi che oggi restano senza la sua voce e la sua intelligenza. Io ricordo lo sguardo ironico, gentile, affettuoso con cui mi salutò accompagnandomi alla porta di casa dopo un'intervista che era diventata una lunga conversazione un sabato mattina. Perdona la mia chiacchiera inarrestabile, si scusò timidamente alla fine, ma per me ascoltarlo era stato un privilegio aver conosciuto Stefano Rodotà, una motivazione in più per proseguire le sue battaglie con il suo rigore e la sua mitezza, una lezione vivente di democrazia.